Buonasera, buonasera amiche e amici di The Next Chapter, bentornati asterisco a The Next Chapter. Chi vi parla è l'unico membro della redazione del podcast la cui squadra è ancora in vita ai playoff. Michele Pelacci, oggi direttore, featuring i miei Sixers. Qualche giorno fa il Ren ha vinto il suo primo titolo dal 1971. La squadra tifata dal nostro ospite è tuttora inchiodata a quello del 73. Bando alle ciance, diamo il benvenuto in trasmissione a Daniele Morrone.
Ciao ragazzi.
Daniele scrive per Ultimo Uomo, lo potete soprattutto ascoltare da qualche tempo su Fenomeno, un contenitore molto carino per podcast. Con lui ho sentito la prima puntata molto bella di Lobanovsky, in cui si parla anche di calcio, ma insomma, se vi piace ascoltare podcast, direi che quello è il posto per voi. Procediamo?
Io
Sì.
ti ringrazio per questa introduzione. Fenomeno.eu.
Procediamo con la presentazione della redazione di The Next Chapter, oggi priva di Leonardo Flori. Mi sembra doveroso partire da colui che il sondaggio popolare di settimana scorsa ha confermato campione del quiz di Big Data. Ciao, Gramegna Rocco Jacopo.
Sì, vorrei salutare tutti con Metalingus, la canzone d'ingresso di Edge. Invece vorrei salutare preferibilmente i miei tre supereroi preferiti di questa settimana: Arya Stark, Iron Man e Lele Adani. Ciao a
Commenta
tutti.
il Trono di Spade con lo stesso interesse di CJ McCallum, ma non ha lo stesso jumper. Ciao Alberto Mapelli.
Ciao a tutti, sono stato spodestato, ma torneremo presto al potere.
Il suo prossimo pezzo per Ultimo Uomo si intitolerà Perché il Re della Notte ha sbagliato a fare drop su quel pick and roll. Ciao Nicolo Scarpelli.
Ciao, ciao a tutti. Io stasera registro sdraiato a terra come Arden ieri sera.
L'ultimo componente che vado a presentare invece è un fan della riconferma di Donovan sulla panchina dei Thunder. Ciao Alessandro Zullo.
Buonasera, buonasera a tutti. Sì, ogni tanto mi assenterò per andare ad esultare per questa riconferma.
Oggi parleremo delle varie serie del secondo turno, ovviamente non mancheranno riferimenti a primo, 15 minuti circa per ciascuna serie. Di cui i primi li passeremo a dirci com'è che secondo noi la squadra X può vincere appunto la serie. Partiamo con una domanda difficile. Niccolò Scarpelli, ne hai scritto di recente, com'è che gli Houston Rockets possono battere i Golden State Warriors?
Vincendo quattro partite delle prossime sei. No, gara 1 della serie tra Golden State e Houston, diciamo, è partita in maniera molto animata. Stata una partita spettacolare ieri, per quanto abbia letto che non è piaciuta molto a tanti, è brutta, però secondo me è stata una partita bellissima e che certifica la forza appunto degli Houston Rockets, che per quanto rimangano outsider in sta serie, secondo me possono vincere perché hanno una rotazione più lunga dell'anno scorso da poter plasmare nel corso della serie per trovare i giusti aggiustamenti. Brutto gioco di parole, a patto che si verifichino, secondo me, alcune circostanze. La prima e la più fondamentale di tutti è quella che Capelà non giochi come ieri. Capelà è un po', diciamo, l'uomo barometro di Houston in questi playoff o comunque nell'ultima parte di regular season, e nelle prime due partite era sano, esplosivo, vitale direi, e si è visto nelle prime due partite contro Utah, e poi da lì ha preso tipo 50 virus insieme, sta morendo e ha perso completamente la sua capacità di influenzare la partita. Cioè, l'attacco di Houston da quando Capela, diciamo, è mezzo e mezzo, è abbastanza crollato. Secondo me la sua capacità di occupare bene gli spazi sarà vitale per un attacco come quello di Houston, che già nella gara 1 di ieri si è visto cosa vogliono cercare di fare i Warriors contro Harden e contro gli isolamenti di Harden e Paul. Quindi il movimento lontano dalla palla e soprattutto dal lato debole e piuttosto della riga di fondo, appunto con Capela, saranno importanti. E poi fondamentalmente, cioè, il vero aggiustamento che può fare Houston, per quanto sia banale, è quello di caccia dentro, ti ricostruisce, perché secondo me ieri non hanno fatto una gran partita offensiva, però hanno prodotto i tiri che producono sempre, perché hanno prodotto 50 tiri non contestati, tondi tondi. Il problema è che con i Rockets sono andati dentro, che sono, diciamo, sulle medie della serie contro Utah, solo che con Utah sono andati dentro il 46%, ieri sera il 36%. E quindi fondamentalmente siamo lì, cioè i Rockets sono una squadra scientifica che scende poco a compromessi, piglieranno 50 triple tutte le sere, se tiri 1 su 14 come nel primo quarto non va, se tiri 12 su 25 come tra secondo e terzo quarto invece va. È una serie di dettagli, poi finirà 4-0 per Golden State, però è una serie di dettagli. Io credo Houston ci abbia molte possibilità di potercela fare, o comunque di impegnarli veramente tanto.
Molto interessante. Daniele Morrone invece ci dirà perché i favoritissimi chiaramente vinceranno questa serie.
Sì, non mi piacciono i monologhi lunghi, quindi vi dico Iguodala, Durant, Draymond Green, Klay Thompson e Steph Curry. Così siamo a posto.
Il quintetto, la lettera in up con cui è partito Coach Kerr stanotte.
Sì, la cosa è molto semplice. Golden State è chiaramente più talentuosa dei Rockets. Si è visto in gara 1, perché ricordiamo che è vero, i Rockets hanno tirato male, ma anche vero, Golden State ha forzato qualche persa di troppo. Solitamente loro perdono intorno alle 15 palle a partita, è successo, ne hanno perse 20, di cui diciamo 9-10 veramente non forzate, eppure stavano davanti a piacimento. Quando volevano accelerare hanno accelerato, durante, quando voleva prendersi la partita se l'è presa. Ricordiamo che Curry ha avuto problemi di falli subito, perché non la smette di allungare quelle mani quando deve stare in difesa. È encomiabile il fatto che lui si impegni anche con 4 falli, però evidentemente se non avesse questi problemi di falli giocherebbe anche più libero. Ricordiamo anche che non hanno le caviglie a posto sia lui che Thompson, eppure sono stati tranquillamente in vantaggio quando dovevano stare in vantaggio, eppure hanno tirato con ottime percentuali, eppure si trovano con Andre Iguodala, che forse è nella miglior forma degli ultimi 3 anni. Ieri è stato ovunque, ha tirato in una percentuale non sua, perché lo ha tirato con il 80% di true shooting, che significa avere un giocatore che puoi affidargli anche situazioni offensive. Questa cosa ovviamente i Rockets non la vogliono, perché già si devono preoccupare di Durant, si devono preoccupare ovviamente di Curry, trovarsi a doversi preoccupare anche di Iguodala dopo Green, dopo Klay Thompson, è impossibile da gestire come cosa. Mi è piaciuto molto quanto è aggressivo Green, forse un po' troppo, perché poi quando lui è così aggressivo rende troppo fiducia nei suoi mezzi, e infatti ha forzato un po' troppe palle perse. Però se stanno in palla, se decidono di difendere come hanno deciso di difendere ieri, francamente non vedo come non possano chiuderla in facciamo 5-6 gare. Lo so che sembra che sto sparando veramente alto, però ragazzi, questi sono veramente forti, sono esperti, e ieri si è visto che andando tranquilli, andando anche al ritmo degli Houston Rockets, riescono comunque a tirare bene. Se Steph Curry non arriva a tirare la percentuale che ha fatto ieri da 3, ma arriva sulle sue medie, non vedo come ci sia possibilità di perderne 4.
Altri? Albert?
Io Ale, parto me, scusa, facendo... Vai.
Magari la gara pazzesca di Thompson, che deve essere in dubbio... aiutato, ha giocato 43 minuti, non doveva neanche giocare. Beh, bello.
Bravo. Volevo partire esattamente da questo, cioè dal fatto che Klay ieri doveva essere in dubbio e ha fatto una partita in difesa mostruosa, per quanto ci sia stato quel problemino sulle chiamate, che vabbè. Però difensivamente è stato impressionante quando ha accoppiato ad Harden. E per Curry diceva giusto Dan che all'inizio soprattutto non la smetteva di provare con le mani a rubare la palla e a forzare, però alla fine quando aveva 5 falli ha fatto 2-3 difese consecutive davvero ottime è fondamentale anche per fare quella persa su Harden nell'ultimo minuto. Insomma, difensivamente ieri mi hanno stupito positivamente tutti. E nota di merito sia Iguodala, perché è in una forma strepitosa, tirato a lucido.
Se posso aggiungere un'ultima cosa che mi è venuta in mente adesso che ne parlavamo, stanno facendo lavorare tantissimo Harden in difesa. Questa cosa si sapeva che l'avrebbero fatta, ma l'hanno già fatta dalla prima gara, significa che possono farlo per tutte quante sette le gare. Ieri Harden è arrivato con il fiato un po' corto alla fine, ha comunque gestito per quello che si può fare, nel senso, se gli davano quel fallo ovviamente cambiava tutto quanto, però è arrivato corto, stava sulle gambe alla fine. E così per sette gare, o per appunto cinque se riescono a finirla i Rockets prima, sembra veramente complicato.
Sì, io invece, partendo da ieri, poi volendo allungarmi un po' sulle considerazioni sulla serie, ieri abbiamo visto più di una cosa non continuativamente vista in stagione. Abbiamo visto, le percentuali di Houston, sappiamo che è una squadra molto scientifica, quindi possono andare in un verso o nell'altro, però abbiamo visto una buona partita difensiva di Harden, che è stato impegnato tanto in difesa, ma tutto sommato non ha reagito male. Infatti è arrivato col fiato corto anche per questo, come diceva giustamente Daniele, ma mi ha fatto un'ottima impressione. Seconda cosa, altro elemento che è stato notato, Iguodala e Draymond Green sono troppo bravi a giocare negli spazi degli altri tre, e con Cousins forse lo si vedeva un po' meno quando partiva Cousins in quintetto. Adesso che si è tornati agli Hampton 5 si vede proprio chiaramente come ci sia un ritmo, una conoscenza reciproca diversa delle particolarità, delle particolari vibrazioni quando giocano insieme, che davvero mi impressionano parecchio e continuano a impressionarmi, perché poi c'è quell'azione che arriva sempre, cioè il raddoppio di Curry, palla che esce per Draymond Green, che diventa di fatto il playmaker secondario della squadra sul pick and roll, che la alza per Iguodala. È un automatismo che abbiamo visto quante volte negli ultimi 4 anni, milioni, comprese nelle ultime finals. Continua a fare male sempre allo stesso modo, sempre negli stessi punti. Altro elemento peculiare di ieri Golden State ha perso tantissimi palloni, soprattutto nel primo tempo, e comunque sono riusciti a non farne una malattia, sono riusciti a non fare una malattia delle percentuali così così di Curry, che alla fine gliel'ha vinta. E quindi mi sembra di poter dire che sia una serie che può essere bellissima, anche se succedono 10 cose che non ci aspettiamo, anzi soprattutto per quello, probabilmente perché magari quando salirà di ritmo Capela, quando salirà di qualità qualche altro comprimario, penso a Livingston che ha giocato male ieri, così come sta giocando un po' malino in tutti i playoff, cioè quando tutti gli interpreti saranno al meglio, io penso che potrebbero regalarci almeno una delle gare più belle di questi playoff, se non la gara più bella o due delle gare più belle dei playoff. Detto questo, pure io credo che Golden State sia troppo più forte e anche più lunga per certi versi, ed esperta e talentuosa, quindi sto con il pronostico di Daniele.
Sì, vabbè, che poi è un pronostico facile, cioè sì, nel senso è chiaro che i Warriors siano... Comunque, a parte questo, secondo me i Warriors, cioè la partita di ieri ha dimostrato quanto i Warriors rispettino Houston, perché partire con Iguodala in quintetto dall'inizio, a parte secondo me è stata una scelta anche un po' obbligata, perché in settimana l'hanno preparata così, perché magari non sapevano se Thompson poi ce l'avrebbe fatta o meno, che sarebbe quello che poi dello starting five prende Harden nel matchup singolo, e quindi non sapendo se poteva giocare magari volevano Iguodala da subito. Però gioca a partire subito con l'Hampton 5, Green che ci mette subito, come diceva giustamente Daniele, quell'intensità dall'inizio anche nella metà campo offensiva, cioè i Warriors sono consapevoli della forza di sta squadra. È chiaro che sono più forti, è chiaro che Durant ce l'hanno loro e non gli altri, è chiaro che con Curry devi sempre fare un lavoro oltre la perfezione per tutti i minuti che sta in campo, però secondo me la partita di ieri, oltre a dimostrare la forza di Golden State, secondo me ha dimostrato quanto i Rockets possano avere le armi, e fondamentalmente siano gli unici forse ad avere le armi per davvero, come si può dire, per davvero provare a mettergli i bastoni tra le ruote. Perché ieri Houston ha tirato malissimo, e se non ci fosse stato quelle 20 perse, magari quelle 20 palle perse di Golden State che hanno prodotto 20-22 punti per Houston, magari non sarebbero stati in partita. Però cioè, mi sembrano veramente una squadra che riesce a entrare sotto pelle a Golden State. Per me io non la vedo così corta. Credo molto dipendi da domani, in cui secondo me si vedranno dei minutaggi clamorosi, perché poi rigiocano sabato, quindi rigiocano 100 ore dopo la gara 2, quindi secondo me domani qualcuno andrà veramente su 44-45 minuti. Se Houston riesce a portare via la partita di domani, secondo me è una grandissima serie. Se vince Golden State, vediamo che succede in Texas.
Sì, io ti voglio venire incontro, aggiungo due cose che ho notato che mi hanno un po' dato fastidio. Una è che ha tirato poco da fuori Golden State, troppo poco. Hanno tirato 22 volte da 3, loro come sappiamo tirano intorno alle 35 in stagione, e rispetto alle 47 dei Rockets, ok, i Rockets in modo scientifico cercano di tirare più tiri da 3, bla 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 bla, però tu non puoi tirare più della metà di meno rispetto ai Rockets, perché evidentemente nell'NBA attuale, se i Rockets hanno un minimo di percentuale migliore da 3, la vincono quella partita. Quindi forse devono aumentare il volume delle triple, molto probabilmente dal fatto che sia Thompson che Curry non stavano bene, ma non sappiamo se staranno bene anche domani, no? Quindi questa cosa va vista. Un'altra cosa che voglio aggiungere è che Curry è stato trovato poco in difesa rispetto a quello che poteva essere il piano dei Rockets, questo perché sta aiutato tantissimo secondo me da Iguodala, che è un fenomeno ad uscire, no? Lui va forte e poi supera il blocco, e quindi Curry può permettersi di rimanere staccato. Non sappiamo se faranno un aggiustamento i Rockets per riuscire ad isolarlo di più, e Curry non al 100% isolato contro Harden potrebbe essere lì dove tu lo fai lavorare tanto, lui non sta al meglio, e quindi poi in attacco si ritrova a sbagliare ancora. Ieri era abbastanza nervoso, non so se avete notato, soprattutto all'inizio quando non gli entravano le cose, e portare fuori dalla partita Curry cambia tutto quanto per i Rockets.
Che poi la cosa incredibile, lo sai qual è, che tra l'altro me l'ho segnata prima, 22 triple tentate per Golden State, 23 tentativi da mid range, che comunque è una soluzione che hanno, perché Warriors ne tirano tanti.
Ne hanno messi veramente
quest'anno,
tanti.
No, vabbè, c'hanno anche tirato, cioè, voglio dire, c'hanno i più forti tiratori a mid-range probabilmente di sempre, visto che è indifendibile.
Ovviamente cioè, Livingston.
Ovviamente Livingston. Però
non
no,
so se l'avete notato anche voi, io volevo magari chiudere, non so per quanto siamo, però... Durant, quando è rimasto accoppiato con Harden, ha giocato tipo il primo possesso in post, poi si è accorto di avere Harden addosso per 2-3 possessi consecutivi, allora si è portato fuori, si è preso il quarto di campo e l'ha battuto dal palleggio. E soprattutto è la capacità di Golden State, secondo me, di adattarsi a prendersi un tiro comodo contro il difensore giusto. Non so se forse l'ho notato solo io oppure no.
Sì, no, ma sai, beh, questo secondo me... rientra poi anche nella qualità dei singoli, cioè nel senso i Warriors sono una squadra squisitamente cerebrale in tutti e cinque i giocatori in campo, mentre i Rockets sono più di sistema, cioè a parte Paul e Harden e Eric Gordon, che ieri ha fatto una partita sensazionale su tutti e due le metà campo, gli altri, i vari PJ Tucker, Shumpert, gli stessi centri, sono giocatori che hanno bisogno di essere più innescati piuttosto che leggere le situazioni, che tra l'altro da questa cosa qui poi passerà anche gran parte della serie, perché ieri i Warriors hanno fatto vedere un altro modo, no, di difendere Harden, secondo me, oltre a quello già mostrato da Jets, Bucks, Spurs, che è quello di fargli scegliere una parte di campo e tenerlo lì. Cioè non farlo uscire dall'altra parte, non mandarlo al centro, cioè, evitare di fargli ribaltare il campo, quindi gliel'hanno diciamo più reso ancora più statico, diciamo, quell'isolamento.
Ti fermo Nick perché siamo già a soglia coi minuti, vi chiedo un pronostico secco per la serie.
Vado prima io, 4-1 per Golden State.
Nick?
Voi? Ah, io 4-2 Golden State.
Jacopo
4-2 Golden State.
Ale
4-2 Golden State.
Albert
4-3 Houston, ma perché bisogna fare, bisogna dare la voce dall'altra parte.
Io confermo il mio pronostico pre-playoff e dico 4-1 Golden State, ovviamente. Passiamo alla serie che deve ancora giocarsi, si giocherà la gara 1 stanotte, ce la introdurrà Jacopo Gramegna parlando di Portland, appunto Portland-Denver.
Allora, innanzitutto vorrei dire ai nostri ascoltatori, perché abbiamo dei fan di Portland, che quando si trattava di scegliere le squadre sembrava i primi 20 minuti di C'era una volta il West, succedeva il nulla totale, nessuno voleva prendersi Portland, quindi me la sono presa io.
Che paraculo, mamma mia.
È vero, va detto, perché l'avete trattata male questa squadra, allora me la sono presa io, anche perché poi giocano contro la squadra che ci ha buttato fuori la nostra, quindi c'ho il dente avvelenato. Allora, statisticamente quello che dice la stagione di questa serie è abbastanza evidente, cioè ci sono dei mismatch molto chiari in favore di Denver nella metà campo offensiva, cioè c'è Jokic che demolisce l'unico centro capace di giocare tanti minuti ai playoff in questo momento di Portland, che è Kanter, e c'è anche un accoppiamento difensivo difficile sia per McCollum che per Lillard, che sono i due giocatori dai quali di fatto Portland deve partire, perché c'è Gary Harris che è uno dei primi, ma non lo so, 10 difensori perimetrali a tenermi largo dell'NBA in questo momento, e dall'altra parte non ti danneggia, ma di questo farò parlare Alessandro. Ciò che però mi fa dire che Portland potrebbe vincere o potrebbe renderla veramente dura i Nuggets, perché questo è di fatto lo scontro infernale tra le, quelle che vogliono arrivare ad avere una possibilità in finale, cioè quelle che si sono create una possibilità dal nulla perché non affrontano le due squadre più forti della conference, che sono chiaramente quelle che stanno giocando l'altra semifinale, è che siccome, come dice Tucidide, storia tema SAE, cioè la storia è un possesso per sempre, quello che abbiamo imparato, e poi te lo spiego, da quello che abbiamo imparato dall'ultima serie, cioè quella tra Nuggets e Spurs, è che i Nuggets hanno difensivamente una struttura che è molto più fragile di quello che i numeri ci dicono nei mismatch contro Portland. Hanno grosse difficoltà a evitare che i palleggiatori sul pick and roll evitino di girare l'angolo e quindi arrivare dritti al ferro, hanno grosse difficoltà a fare una scelta sul pick and roll e Portland da lì non scapperà. Dall'altra parte anche Portland avrà i suoi problemi a difendere, però diciamo che avendo due palleggiatori come McCollum e Lillard, quello sarà il punto di forza dell'attacco di Portland dal mio punto di vista. E quindi, visto che mi sento di dire che Lillard è un uomo in missione, avendo visto la serie con OKC, non me ne vogliano Leonardo e Alessandro, dalla difesa di Denver contro San Antonio, che ha di fatto buttato la serie, perché secondo me c'erano tutte le possibilità di vincere, l'abbiamo detto tutte e due le settimane passate, Portland deve partire, perché contro la difesa di Denver può costruirci davvero una serie in crescendo.
Ale, se sei ancora vivo dopo questo rant pazzesco.
Sì, sono ancora vivo. No, io mi aggancio a quello che ha detto all'inizio Jacopo, nel senso, secondo me i mismatch sono troppo squilibrati per quanto riguarda i lunghi, nel senso i precedenti stagionali sono chiari, no? Cioè 4 partite, 3-1 Denver con l'unica vittoria di Portland, che c'è stata quando erano fuori Jokic, Millsap e Murray, e Jokic nei tre precedenti in cui ha giocato ha demolito Portland sostanzialmente da solo, la media è 26 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, con offensive rating e net rating spaventosi, cioè un net rating di 25, di più 25 su 100 possessi. Il punto è che secondo me Portland non ha possibilità di tenere quel pick and roll, cioè Murray Jokic. Portland è riuscita a battere OKC sul primo turno, al primo turno adottando una strategia molto conservativa sul pick and roll, anche molto banale, facendo in modo da una parte di trovare l'unico modo per tenere in campo Kanter ai playoff, dall'altra facendo fruttare la monodimensionalità di Adams in attacco, che è stato annullato in attacco, è stato nullo, dall'altra facendo fruttare il fatto che Westbrook non ha un tiro affidabile e la sua shooting selection terribile. E il pick and roll di Portland è tutto il contrario di questo, cioè se c'è una cosa che non è, è monodimensionale, nel senso che quando gioca il pick and roll Denver può succedere qualsiasi cosa, può guidarlo Jokic, può guidarlo Murray, end off, tagli in backdoor, io non vedo davvero come Portland possa difendere un pick and roll del genere. E dopodiché un'altra variabile, secondo me, che sarà determinante sarà la panchina. Perché Denver ha una panchina molto, molto affidabile, molto forte. Beasley, Morris, Plumlee, lo stesso Barton, che però ha giocato un primo turno imbarazzante, ma se in giornata è quantomeno un attaccante da rispettare. Dall'altra parte c'è della gente che, secondo me, il primo turno ha mostrato... non è gente da secondo turno playoff, cioè Turner, Leonard, Hood, insomma, non lo so, io vedo davvero Denver tanto, tanto, tanto favorita e la chiudo qua, così lascio parlare voi.
Daniele, parti tu.
Daniele, dai, vai.
Vado io. Ok, secondo me questa forse è una serie più interessante di quello che può sembrare.
Sì.
Proprio perché non sappiamo come reagirà Portland al pick and roll di Denver, come giustamente è stato detto, ma non sappiamo neanche quanto riescono a tenere Lillard, perché non sappiamo dall'altra parte, Lillard in questo momento è chiaramente un uomo in missione e sta scoprendo delle letture che non aveva e che quindi in stagione neanche avevamo visto una cosa del genere. Non sto parlando soltanto del fatto che tiri dal logo e che faccia canestro quando vuole lui, è proprio una gestione del pick and roll che lui ha, che francamente può mettere in difficoltà probabilmente la situazione in cui tu riesci a mettere in mezzo Jokic, che per quanto sia comunque un difensore tosto, diciamo così, tosto, che riesce a scorrere bene, rimane un giocatore che durante la partita si stanca, soprattutto se è messo in mezzo, soprattutto se è fatto girare molto, perché lui preferisce utilizzare molto il cervello per difendere, quindi si gira verso la zona della palla. Sto facendo un discorso molto lungo per dirla che francamente non ho veramente idea, devo guardare la prima gara per poi andare avanti e capire meglio quali sono le tendenze di questa serie. Così a occhio effettivamente il pick and roll Murray Jokic non è difendibile da Portland. Però è anche vero che ci sono gli aggiustamenti e diciamo che potrebbe essere più interessante di quello che può sembrare a prima acchito.
Anche perché secondo me Denver, dopo aver giocato un primo turno molto regular season, diciamo, perché San Antonio è una squadra che, avendo una rotazione così lunga, ti permette di fare altrettanto, no? Quindi... cioè, sono curioso di vedere quali saranno poi ora le rotazioni di Denver, perché io sono d'accordo, cioè è palese ci sia uno squilibrio, anche se le tre vittorie di Portland di Denver in regular season sono state molto più, cioè sono tre vittorie, va bene, però di un punto, di tre punti e di nove punti, cioè siamo un po' allo stesso discorso delle quattro vittorie di OKC contro Portland in stagione, cioè erano tutte dentro i 10 punti di scarto, non vorrei succedesse la stessa cosa. Però detto questo, sono curioso di vedere come gestirà le rotazioni Malone. Intanto se lascerà Craig in campo al posto di Barton, che mi sembra una formula che funzioni abbastanza, non solo e non tanto per l'impatto difensivo che dà Craig col primo quintetto, quanto per il fatto che Craig dalla panchina gli dava veramente poco scoring alla second unit, e quindi il fatto di poterci mettere Barton, che magari è un giocatore in grado di produrre il palleggio, gli può aiutare. Però cioè, contro San Antonio hanno giocato una rotazione a 9, quasi 10 uomini, cioè Plumlee mi sembra fosse 9, ha giocato 15 minuti, cioè Morris 20, cioè questi minuti voglio vedere un po' come si indirizzeranno, perché Portland soluzioni ne hanno poche, ma cioè una cosa secondo me la garantiscano Lillard e McCallum, sono campo 40 minuti e un conto è difendici in regular season, un conto è difendici a questo livello, cioè secondo me magari vuoi Harris 37, 38, 39 minuti in campo per difendere contro Lillard, visto che in stagione regolare ha fatto molto bene. Non lo so, è una serie molto interessante.
La chiave secondo me per Portland per avere una chance è riuscire a tirare in mezzo Jokic tutte le volte, a farlo cambiare, a forzare il cambio più possibile, a riuscire a, a metterlo in mezzo su McCollum e Lillard, perché se di là può pagare Canter, come è stato giustamente evidenziato, di qua non sono così sicuro che Jokic riesca a fare un lavoro ottimo su Lillard, soprattutto se Stotts riesce a metterlo in mezzo.
Più che altro perché bisogna vedere, cioè gli Spurs c'avevano tutte guardie, dai palleggio non tirava nessuno. Mm-mm. Questi invece dai palleggio t'ammazzano, quindi bisognerà vedere. Un aggiustamento, una situazione tattica, mi piace, che secondo me sarebbe interessante vedere. Sono molto curioso di vedere la situazione di Aminu in questa serie, perché i Blazers quest'anno hanno sempre giocato un centro di ruolo, anche perché avendo avuto Nurkic, da cui facevano passare tanto della loro difesa, però secondo me Aminu, che nel primo turno di playoff è stato il giocatore che ha tirato di più in situazioni di spot up, sono curioso di vedere quante situazioni con lui e Collins da 4 e da 5, cercando proprio, no, di aprire completamente l'area e di arrivargli poi al rimbalzo offensivo particolare. Sarà interessante perché tutte e due sono fortissime sia a rimbalzo difensivo che a rimbalzo offensivo, così che controllare tabellone sarà un fattore. Però sono curioso appunto di vedere quanti quintetti con 5 tiratori in campo metterà Portland per dire ok, ci ammazzi te quel pick and roll da quell'altra parte, vediamo se t'ammazzo io Jokic sui pick and roll da quest'altra, facciamone un 130-135 e poi chi tira meglio vince, insomma.
Ma ti metti in un quintetto del genere per Portland, Nick?
Aminu, Collins, gli altri due più, non lo so, Rodney Hood, non so chi può, Harkless.
Ma ti distruggono sui tabelloni comunque.
No, ti distruggono anche fisicamente, però cioè, voglio dire, secondo me se vuoi seguire piano partita, i Nuggets non solo sono più profondi ma sono anche più fisici e forse sono anche più talentuosi, per quanto abbiano più limiti, perché poi si parla di una squadra che è la più giovane di questi playoff.
Sì, hanno più talento diluito e meno apici di talento dal mio punto di vista, cioè è evidente.
Sì, inoltre hanno anche Murray che è molto discontinuo. Anche in questi playoff lo vedo che esce e entra dalle partite, durante la stessa partita. Secondo me un conto è il primo turno contro diciamo una squadra con un talento inferiore. In questo momento si trova a dover affrontare McCollum e Lillard per tutti quanti i minuti che lui starà in campo, sempre
quindi, sarà attaccato. Quindi scusa, te mi stai dicendo è una squadra con Patty Mills, è una squadra con un talento inferiore?
Quando non è
io
in
la vedo fortissimo.
Ok.
Strano che non siete ancora saltati alle difese di Derrick White, però giusto così direi. Enes Kanter ha una spalla messa male, segnalo inoltre che sono 4-5 giorni che 5-6 forse che non gioca a Portland, perché ha risolto la questione che sia abbastanza presto. I Nuggets invece solo l'altra sera hanno battuto in gara 7 San Antonio, direi che è abbastanza cruciale magari contare su un fattore stanchezza, poca preparazione dei Nuggets per andare a vincere al Pepsi Center gara 1. Giocatori che possono, secondo voi, a sorpresa girare la serie?
Uno l'ha detto Nicolò, Aminu. Cioè è importantissimo Aminu.
Io mi butto e dico Mason Plumlee.
È interessante,
assurdo,
bello.
Però
bello.
Il non gol è... dell'ex,
esatto. Il dente avvelenato, e soprattutto se Kanter non è al 100%, sai, mettere in mezzo due lunghi ogni tanto loro lo fanno anche per dar fastidio sotto il rimbalzo. Secondo me potrebbe essere più utile rispetto a quanto è stato utile contro San Antonio.
Vero, peraltro vedevo prima che nelle partite contro Portland i minuti in cui Plumlee e Jokic hanno giocato insieme hanno un net rating, mi sembra, di oltre i 20 punti. Che è una soluzione che Malone ha usato anche spesso nel corso dell'anno, quindi sono d'accordo con Daniele.
Ale, continua pure con il tuo pronostico.
4-2 Denver.
Nicolò.
Hey, 4-2 Portland.
Quello era il ruggito di Dragon.
di Viserion.
4-2 Portland, hai detto? Mi associo, Daniele.
4-3 per Denver perché ha il fattore campo.
Jacopo.
4-2 Portland.
E Alberto.
Allora, secondo me il mio giocatore chiave è Rodney Hood, che si inventa la miglior settimana della sua vita e finisce 4-3 Portland.
Molto bene, proseguiamo pure e parliamo della serie che giocherà, l'altra che giocherà stanotte, Philadelphia-Toronto. Philadelphia-Toronto giocherà già gara 2 stanotte, dalle 2 mi pare di stanotte. Comincio io, va bene Alessandro?
Vai.
Parto col compito difficile, perché Philadelphia ha perso gara 1, ma può vincere la serie. Vediamo un po' perché. Innanzitutto c'è Joel Embiid, che sta a pezzi, ma se non è il miglior giocatore della serie ci va vicino. C'è questa cosa che magari Ibaka da 5 non domina più così in lungo e in largo, magari, si spera, Korkmaz e Marjanovic giocheranno meno o nulla. Magari i quintetti con Tobias Harris e Jimmy Butler e panchinari attorno a loro non verranno uccisi. A proposito, cari Tobias e Jimmy, vi abbiamo preso per questo, per farci vincere serie come questa. Fate i bravi, non fate quindi il Robert Covington degli scorsi playoff, grazie. La notizia più positiva per i Sixers è che probabilmente Siakam e Leonard non potranno più segnare 120 punti in 2. Quindi niente allarmismi, è solo gara 1. Toronto.
Ma perché non potrebbero, scusa?
Esatto.
Non volermi male, non volermi male, io non te l'ho mai voluto, ok. Toronto ha sempre vinto gara 1 in casa, pausa scenica. Bisogna recuperare Mike Scott e magari rispolverare McConnell, che su Van Vliet magari potrebbe non andare troppo sotto in difesa e insomma, appunto, c'è tempo, vediamo gli aggiustamenti di Coach Brown stasera. Ale, non so cosa vuoi dire tu per i Raptors.
No, mi aggancio a una delle ultime cose che hai detto, cioè quando devi aspettare il rientro di Mike Scott, mi sa che non stai messo troppo bene, e questo secondo me è uno dei fattori, è la panchina. È... Non so, io non vedo una rotazione di Philadelphia che vada oltre i 5 starters più Ennis, che è l'unico secondo me della panchina che ha fatto una figura dignitosa in gara 1, perché poi Marjanovic per me è inservibile, McConnell è inservibile, Korkmaz è inservibile comunque. Quindi dall'altra parte hai Bacà, che comunque ha retto bene in gara 1, Van Vliet, Powell, che è un difensore sugli esterni ottimo, quindi secondo me la panchina sarà un fattore. E poi che dire, cioè quando hai uno dei tre, e mi tengo al largo, giocatori più forti al mondo, per me parti favorito, ma, per ma forza.
Ma chi, Lauri? No, dai, esatto. Nei primi tre no, dai.
Ma sia Cam, chiacchio.
Esatto. No, sì, se Leonard è quello di gara 1, chiaramente non potrà essere sempre a quei livelli, sono d'accordo con Pell, però Leonard comunque è quel giocatore lì, non ne metterà magari 45 a sera, ma Leonard è quel giocatore lì, e non so, da gara 2 probabilmente proverà a metterci addosso Simmons un po' di più, Brown, ma non so, cioè io lo vedo davvero immarcabile se come in gara 1, cioè non hai soluzioni, esattamente come Houston non le ha per Durant. E poi chiave di volta Gasol su Embiid, cioè Gasol ha fatto una partita clamorosa in gara 1, ha completamente annullato Embiid in fase offensiva. Embiid che peraltro ha fatto scelte offensive assolutamente rivedibili, perché è andato pochissimo in post-up, inspiegabilmente, perché è una cosa che Embiid fa benissimo, soprattutto prendersi i liberi in post-up, è andato pochissimo in post, provato molti tiri difficili dal mid-range, però appunto Kawhi Leonard, Gasol a questi livelli, Lauri che gioca una partita incredibilmente intelligente, la panchina per me Toronto, se gioca come sa, non ce n'è per questa serie.
Infatti, secondo me, dal mio modesto punto di vista, che conta niente, però di quando parlavamo durante la stagione di Philadelphia dovrebbe aver paura di Milwaukee, secondo me Toronto è peggio di Milwaukee come accoppiamento per Philadelphia, perché ha tre elementi che vanno a far male esattamente dove Philadelphia ha il nervo più scoperto, cioè Embiid in questo momento è così come forma, infatti ha dimezzato i possessi in post basso da 8 della regular season a 4 di ora, quelli hanno Gasol da mandarti continuativamente e Ibaka che ok, in gara 1 avrà un posto offerto, ma tutto sommato non è un brutto rincalzo da mandare contro Embiid in post. Seconda cosa, sono più lunghi, più esperti, non è una cosa da sottovalutare, più lunghi come braccia, perché fanno 15.2 deflections a partita, è una squadra che vive delle transizioni di Ben Simmons e che a metà campo fa fatica a giocare, è un problema avere delle braccia così lunghe a sporcarti i possessi, e poi inoltre hanno i migliori difensori perimetrali da accoppiare a una squadra così talentuosa a livello di quintetto, cioè avere Danny Green, Leonard, Siakam e Lauri da mandare sul perimetro sempre, più dalla panchina i Powell, i Van Vliet che ti sparigliano la situazione, è l'accoppiamento più infernale che ci potesse essere per Philadelphia, ma largamente proprio.
Mi viene da pensare sia un po' l'accoppiamento infernale un po' per tutti comunque.
Sì.
Toronto mi sembra abbiamo fatto click
una cosa...
nel momento giusto.
Una cosa su cui secondo me deve puntare molto di più, ok, che le condizioni di Embiid non sono al top, però o spingi lì o non spingi da nessun'altra parte, sono i minuti in cui Embiid è accoppiato con Ibaka. Cioè si inizia a metterlo sotto in post che devono spenderci il raddoppio e lì fai fruttare il talento degli altri a giocare con l'uomo in più. Puoi creare difficoltà e in difesa sì, anche secondo me Simmons è la migliore opzione da mandare su Kawhi. È tosta perché Kawhi, vabbè, a parte che Siakam non può tirare con l'80% dal campo tutte le partite, cioè, soprattutto da tre punti ha fatto una partita assurda che poi è stata messa in secondo piano da Kawhi, ma ogni volta che raddoppiavano Kawhi c'era Siakam che puniva. E Kawhi non potrà farne 45, però se inizia a sfruttare sempre i mismatch che gli mettono davanti Tobias e Jimmy e devi mandargli il raddoppio, poi è bravo a sfruttarlo per dare per far concretizzare il vantaggio agli altri.
E qua Daniele, deve ringraziare gli Spurs, perché questo non lo sapeva fare. Assolutamente sì, punisce i raddoppi in una maniera incredibile. Quando glieli manderanno, perché non li vogliono più vedere fare 45 punti.
Gliel'hanno mandati anche in gara 1, però me ne ricordo un paio in cui, cioè, o se ne è fregato oppure ha messo Siakam da solo nell'angolo.
Io non, solitamente non do troppo peso alla prima gara, soprattutto a questi livelli, però avere un usage del 12% per Ben Simmons e del 16% per Butler è inammissibile. Secondo me non puoi presentarti con due giocatori così poco assertivi in una partita in cui sei già corto, perché Boban Marjanovic non sta in campo, l'abbiamo visto, McConnell non sta in campo, l'abbiamo detto, come fai? Redick non può prendersi quei tiri assurdi perché non è gestibile su sette partite che tu vuoi fare. Embiid sta a pezzi, Harris si è preso i suoi tiri, quello sta per fare per quello. Direi che se Butler e Simmons non trovano una soluzione, che sia da una parte dal palleggio per Butler e dall'altra Simmons è stato sempre fermato in transizione, ok, ma si è anche mosso troppo poco quando invece la palla era a metà campo. Non può essere un giocatore fermo se la transizione non gli funziona. Io ero veramente, avevo molto hype per questi Toronto Raptors a inizio stagione. Dopo lo scambio per Gasol li considero la seconda miglior squadra dell'NBA e quindi mi ritrovo a dire che effettivamente stanno raggiungendo quello che era il loro teorico livello. Sono una squadra camaleontica, sono una squadra che ha tantissime armi, non in senso di giocatori, ma di cose che sanno fare in campo sia in attacco che in difesa. È vero che Gasol ha distrutto Embiid, ma è anche vero che Lowry e soprattutto Leonard stanno giocando benissimo sulle transizioni. Cioè Leonard ha veramente messo le mani ovunque dove poteva. Ti ritrovi quindi con una squadra che ti blocca le transizioni contro Philadelphia, che vive di soprattutto quello, perché se è a campo fermo non riesce a fare nulla, non va da nessuna parte con Simmons. E ti ritrovi con una squadra che può effettivamente metterti un giocatore come Leonard che ti fa 40 punti a piacimento. È molto, molto dura. Sì, è soltanto la prima gara, non ci diamo troppo peso sulla prima gara, però sono veramente più forti. Si è visto che al loro massimo sono molto più forti rispetto a Philadelphia, che è troppo corta per poter dire, trovo, sai, pesco l'asso che mi gira la partita, quindi chi prendi? Ennis, chi puoi fare? Korkmaz, puoi sperare.
Korkmaz, la vince lui.
Esatto, che ti fa 40 punti Korkmaz. Quindi due cose proprio velocissime sono quelle, Butler più assertivo e Brett Brown, questa è la sua serie, cioè deve farci vedere che riesce a trovare un modo per rendere Simmons un plus anche quando la palla è ferma, altrimenti semplicemente usciranno in modo indegno molto probabilmente.
Cook.
Vai Nick. No, vai Nick.
No, volevo ritirare solamente un po' sui morali di Felaci, perché gli abbiamo distrutto Philadelphia. No, io sono cautamente ottimista, cioè secondo me è una serie che i Sixers possono allungare, e se la serie si allunga c'hanno qualche chance. Quello che mi piacerebbe vedere a me è, cioè, questa squadra è stata costruita per due obiettivi: fare bully ball contro chiunque, e mi rendo conto che contro Toronto sia difficile farlo, perché comunque penso che difensivamente, se non so, la squadra più forte, cioè hanno un quintetto di gente che ha vinto o il premio di miglior difensore dell'anno o ha fatto il primo quintetto all'NBA in corso della sua carriera, cioè fanno impressione. Però voglio dire, cioè, lo starting five di Philadelphia, cioè, io capisco i pochi rincalzi, però lo starting five di Philadelphia deve funzionare di più. Cioè, mi accodo un attimino a quello che ha detto Daniele, cioè che ci vuole più voglia di dire siamo forti, mostriamolo. E questo secondo me si vedrà nel corso della serie. Cioè, io son convinto che Philadelphia riuscirà ad aggiustarsi, a trovare quelle situazioni, no, in cui riuscire a punire, perché spesso i Sixers
sì, Nick, ti interrompo, scusa, hai ragione. È stata la prima volta che il quintetto di Philadelphia, che per tante partite di regular season ha pensato, a ragione o a torto, di essere molto forte, è stato sculacciato in lungo e in largo. Il peggior plus minus di qualcuno in quintetto dei Raptors è più 15 di Pascal Siakam. Questo dice abbastanza lunga. Un'altra cosa, che mi ricollego a quello che dicevi prima su Houston, si giocherà gara 3 poi domenica o sabato, comunque tra molti giorni. Potrebbero aumentare per esempio i soli, tra virgolette, 30 minuti giocati da Embiid, i 34 di Ben Simmons. Gara 2 è abbastanza da vincere. Brett Brown l'ho dato, giustamente, hanno fatto tutti la partita da robot di Kawhi, però c'è da fermarlo. In questa c'è un pezzo che vedo ora, ha scritto Jackie McMullen su Embiid, direi che è abbastanza un must read, come tutto ciò che scrive lei, e non lo so, mi sta sulle palle che io ho dovuto odiare al primo turno Caris LeVert, che è un giocatore che in realtà adoro, poi giocava contro la mia squadra, e adesso devo farlo con Spicy P, vabbè.
Aspetta, però di chi è Spicy P, perché magari qualcuno non lo sa. Questo è un inside joke per Flori, che non c'è, sì, ci manca tanto.
Volevo dire un'altra cosa sulle conversazioni nostre che abbiamo avuto. Ah già, di Simmons da bloccante, che va bene, però come diceva Daniele, magari un po' più di possessi, perché, spoiler, Ben Simmons è molto forte a giocare a pallacanestro, quindi facciamo giocare a pallacanestro.
E lo sai poi anche perché, secondo me, perché dipende come lo usi da bloccante. Cioè, se lo usano da bloccante in un pick and roll principale, che ne so, con Butler e gli altri a spaziare il campo, c'ha senso. Cioè, ma se gli fai portare la palla a metà campo come se fosse una point guard nominale, come se fosse un TJ McConnell, e poi gliela fai dare a un altro e lo metti sul lato debole a bloccare magari per l'uscita degli altri, cioè i Raptors l'hanno già fatto vedere in gara 1, non gliene frega un cazzo di Simmons che blocca a 30 piedi dalla palla. Cioè, se ne disinteressano e si occupano sul trattatore di palla primario. Cioè, secondo me Simmons, per quanto sia enigmatico, per quanto sia complicato, secondo me il gioco di Philadelphia deve passare molto di più da Simmons. Che sia lui primario col pallone o che sia lui secondario occupando uno spazio, portando un blocco, non lo so, facendo qualche altra cosa.
Perfetto, Nick, ti fermo e ti chiedo subito, tanto che ci sei, il pronostico.
Beh, boh, questo è sempre Viserion. mi verrebbe da di 4 a 1 Raptors, però sono un Believers e quindi 4 a 3 Raptors. Gara 7, dai.
Alessandro.
4-2 Toronto.
Alberto.
4-2 Toronto.
Jacopo.
4-2 Toronto.
Daniele.
4-1. 4-1 Toronto.
Daniele, non li vedremo mai più, mi confermate?
Sì, non voglio sembrare troppo cattivo nei confronti di Ben Simmons, che è uno dei miei giocatori preferiti e che è stato veramente utilizzato male in gara 1, e in tutta la stagione non c'è un modo diverso con cui l'hanno utilizzato che può funzionare contro Toronto, e quindi devono inventarsi qualcosa. Io non penso che Brad Brown riuscirà ad inventarsi qualcosa in tempo per coprire il fatto che devono vincere 4 partite.
Sì, sì, ma poi parliamo anche dei Knicks, vai tranquillo.
Maledetto.
Secondo me vince Philadelphia 4-3. Prossima
dovrebbe
serie.
Esserci Kenny Atkinson in panchina su Philadelphia.
Prossima serie. Direttore, sì. Introduci tu i Bucks, ovvero la miglior squadra, mi pare, a record della stagione regolare.
Allora, prese scoppolate in gara 1, molta calma, no panico. Cioè, Boston ha fatto una partita incredibile e i Bucks hanno fatto la peggior partita della loro stagione. 33% da 3, 35% dal campo. Ora, può essere anche che ci siano delle difficoltà tattiche e tecniche, ma non vedo modo che possano fare un'altra partita così. Importantissimo sarà il rientro di Brogdon, spero per loro già da gara 2, se no da gara 3 dovrebbe farcela a previsione, all'ultima previsione
gara
che avevo visto. Gara 2 fuori? Mm-hmm. Ok. E miglior tiratore della squadra, chiuso stagione da 50-40-90, e soprattutto nelle partite regular season contro i Celtics è stato fondamentale. Infatti del quintetto base lo stesso Giannis aveva un net rating di tipo più 1 nelle partite contro Boston, e Brogdon era l'unico con un differenziale davvero positivo, più 8 ogni 100 possessi quando è stato in campo, meno 6 quando era fuori. E la presenza di Brogdon è importante perché secondo me può spingere Bud a sperimentare un po' di più e soprattutto a tirare fuori Brook Lopez dal quintetto, che è un po' l'obiettivo che aveva anche che ha evidenziato Stevens in gara 1. È partito subito con Morris e non con Baines, e Baines l'ha accoppiato sulla Giannis. Bud più che altro ha tante possibilità, cioè può andare piccolo appunto con Giannis da 5 e Brogdon, Middleton, Bledsoe e Mirotic con i 4 esterni per allargare il campo, ma eventualmente potrebbe anche provare in caso di difficoltà estreme andare estremamente grande, estremamente big. In gara 1 per esempio uno dei pochi quintetti che ha funzionato è stato Mirotic, Iliasova e Brook Lopez. È stato ovviamente un caso, però è stato un momento estemporaneo, però eventualmente potrebbe anche provare questo per sparigliare, e la differenza poi deve farla Giannis, nel senso che io posso accettare che con Horford abbia difficoltà, perché Horford è un signor giocatore, un giocatore incredibile, l'ha messo in difficoltà, è uno dei migliori difensori su Giannis di tutta la Lega, però quando c'è Baines deve creare molti più vantaggi per i propri compagni, deve forzare i raddoppi Celtics e poi far sfruttare i vantaggi ai Bucks. Ultimissima cosa, che so che già che sono andato lungo, in gara 1 ha tenuto la difesa del pick and pop che ha fatto in tutta la stagione, e i Celtics hanno fatto 30 punti dal mid range. Non credo che si riproporrà questo tipo di difesa col lungo che difende l'area dalle penetrazioni di Irving e lascia il tiro comodo a Horford o chi per esso.
Ecco, hai esplorato già uno dei vari temi della partita di ieri, che potrebbe diventare un tema della serie. Cioè Milwaukee è una squadra di concetto, di sistema, che ha le sue idee ben chiare, non le vorrà cambiare almeno nella prossima gara, poi si andrà di aggiustamento in aggiustamento, ma il canovaccio sarà quello, e mi stupirei molto di vedere dei grandi stravolgimenti già dalla prossima partita. Però su questo sistema Brad Stevens può tranquillamente andare a lucrare il passaggio del turno. Perché? Perché avete presente quando sentiamo quei time out registrati dagli allenatori, crowd the paint, ecco, crowd the paint, mai come ieri Celtics. Ogni volta su Giannis, sia in transizione, soprattutto in transizione, che sui pick and roll che lo vedevano coinvolto, collassavano tutti in aria, e piuttosto ci battano gli altri, ma non tu direttamente, vediamo se sei in grado continuativamente di mettere in ritmo gli altri. Ieri è andata così, e chiaramente ha stravinto questa scommessa Brooks, Stevens, scusatemi, che Brooks, non so come ci ha vinto, Stevens l'ha stravinta, ha stravinto in attacco con l'uso del pick and pop, perché chiaramente ogni volta che venivano costretti a fare una scelta i lunghi di Milwaukee andavano con quelle che erano le loro abitudini, ma i lunghi di Boston l'hanno messa tanto, e quindi hanno costretto poi la difesa ad avere degli scompensi che sono stati puniti da tutti gli altri. Certo, non si può sempre tirare così tanto bene dal mid range, però voglio dire, Boston i giocatori per punire così continuativamente dal mid range li avrebbe. Ecco, mi sento di dire che Boston con una gara di questo tipo, non arrivo a dire chiaramente quello che ha detto Paul Pierce ieri, cioè che la stagione di Milwaukee è finita, perché mi sembra una boutade un filino anticipata rispetto a quello che ci ha fatto vedere nella stagione di Milwaukee. Però Boston ha davvero tante caratteristiche per mettere in difficoltà Milwaukee, perché è volendo anche un po' più lunga e quindi può trovare un po' più di alternative. Abbiamo visto un Gordon Hayward su buoni livelli, soprattutto nel primo tempo. Se gli permette di fare una scelta dopo aver preso il blocco, è comunque un signor giocatore anche al 50%. Abbiamo visto delle buone scelte difensive, una super difesa di Al Horford, insomma, quelle cose che hai detto pure tu, Alberto. Con Brad Stevens in panchina, capace di aggiustarsi poi per quei dettagli che andranno aggiustati inevitabilmente nel corso della serie, io vedo Boston in questo momento leggermente favorita.
Se posso, una cosa che ho notato da Stevens è che ha utilizzato in transizione quello che faceva l'anno scorso su Simmons, cioè Horford e un altro giocatore che sia Morris in questo caso, stavano a braccia larghe sull'altezza del tiro libero a frenare quasi fisicamente la transizione. Infatti possessi ne hanno giocati pochissimi in transizione Bucks.
Sì, inoltre non sono andati praticamente mai a rimbalzo offensivo, se avete notato. Lasciavano proprio letteralmente che i Bucks prendessero palla
per farsi trovare bilanciati dall'altra parte centro.
Questo vuol dire uno studio della stagione dei Bucks veramente fatto bene, perché Stevens gli ha chiamato il bluff di Antetokounmpo, non che sia un Antetokounmpo un bluff, ha chiamato il bluff nel senso che gli ha detto vieni a fare la transizione ma io ti fermo la transizione, e poi da lì devi avere delle letture adeguate per mettere in ritmo i tuoi compagni, e alla prima gara non ce l'ha fatta. Francamente non so se sarà così per tutta quanta la serie, perché mi sembra una serie che sia più una guerra di logoramento, no? Io faccio la mia mossa e aspetto il tuo aggiustamento, tu fare la tua e vediamo cosa succede. Questa è proprio la serie perfetta per i fan di Stevens, secondo me, in cui si esalta tutta quanta quelle che sono i piccoli lavori che fa dal punto di vista tattico. Non saranno spettacolari da vedere dal punto di vista offensivo, però riescono a mettere in difficoltà qualsiasi squadra che vanno ad affrontare i playoff. È proprio la classica situazione di squadra da regular season, i Bucks, e squadra costruita pensando ai playoff, ovvero i Celtics. Poi ovviamente i Bucks hanno il miglior giocatore della serie, quindi alziamo le mani, se la vincono loro, bravi. Però è molto interessante questa serie dal punto di vista tattico.
Concordo. E mi accodo a quello che ha detto Albe prima su Antetokounmpo, ha fatto esattamente quello che hanno fatto con Simmons l'anno scorso, ed è vero, e la cosa incredibile è questa. Infatti la partita di ieri secondo me è stranissima, io l'ho rivista anche oggi, cioè Stevens non ha fatto niente, cioè ha fatto tutto quello che mi sarei aspettato io, cioè ha tolto completamente la transizione Antetokounmpo, l'ha difeso come ha difeso Simmons l'anno scorso, mandandoglielo contro Horford, che è un fenomeno contro questa tipologia di giocatore, collassando l'aria, impedendogli di arrivare a transizione diritta verso il ferro, cioè, gli ha ammazzati i pick and pop di Horford, E dall'altra parte Budenholzer non ha fatto nessun aggiustamento, infatti mi piace molto quello che ha detto anche Daniele, cioè che è una guerra di logoramento, perché non ha fatto un singolo aggiustamento in tutta la partita, cioè c'è la difesa del pick and roll con Horford o pick and pop, cioè quella è e quella è rimasta, cioè i Bucks hanno fatto esattamente le cose che avevano fatto nelle prime 86 partite di stagione, e l'hanno fatte anche quando hanno cambiato personale. Perché quando ha messo Horford, quando ha messo Giannis da 5 su Horford, ha continuato a fargli fa drop dentro l'area, cioè lasciando Horford libero di tirare. Quindi già su quella costruzione tattica lì, secondo me ci saranno grossi aggiustamenti nella seconda partita. Se fossi un tifoso dei Bucks,
e lo sei?
E lo sono, bravo. No, una cosa che mi farebbe che mi fa un po' preoccupare per Milwaukee è questa, cioè la difesa dei Bucks è stata la migliore della stagione e va bene, ma è costruita su tre cardini fondanti, cioè no layup, quindi no è ferro assolutamente, cioè, no tiri liberi, e i Celtics ieri ne hanno tirati 8, cioè, ed è grassa, ne abbiamo tirati 8, e il tiro a tre punti non siamo ovviamente contenti di lasciartelo, però su qualcuno si può anche decidere di scommettere, ed è esattamente che hanno fatto ieri. Il problema è che dall'altra parte c'hanno una squadra esattamente costruita per far questo, cioè i Celtics ai ferro non ci vanno e non ci vogliono andare, tiri liberi sono 27esimi su tutte e 30 le squadre per tentativi su 100 possessi, ed è mid range da tre punti, cioè sono esattamente i tiri che vogliono pigliare, sono esattamente i tiri che pigliano da tutta la stagione. Sono molto curioso di vedere, questa secondo me è proprio una sarà proprio perfettamente una partita di scacchi in cui ci saranno aggiustamenti. Jacopo diceva che secondo lui Budenholzer non rinuncerà da subito al suo credo, e può essere vero, anche perché voglio dire hanno vinto 60 partite, cioè da gara 2 di sicuro non partiranno in maniera completamente diversa, perché comunque hanno vinto 60 partite, voglio dire, cioè, qualcosa sarà servito, però m'aspetto che cambino pelle, che poi giochi Brook Lopez piuttosto che Ilyasova, cioè quello poi si starà a vedere, ma che cambino proprio da un punto di vista concettuale, cioè.
Sì, una cosa che non abbiamo detto che secondo me è interessante è che paradossalmente aver distrutto Detroit non ha aiutato i Bucks ad essere preparati per giocare contro i Celtics.
Ma noi l'abbiamo detto nelle puntate precedenti, siamo perfettamente allineati.
Allora finisce quello che dovevo dire, perché è soltanto... molto facile, che il gradino era molto più alto rispetto a quello che si aspettavano di dover salire, soprattutto Antetokounmpo. Si è visto, non voglio essere troppo negativo, anche perché stiamo parlando dell'MVP molto probabilmente della stagione e il miglior giocatore della serie, però quello che doveva sbagliare l'ha sbagliato in questa partita, e bisogna vedere se riesce quindi ad uscirne dal punto di vista mentale, perché è la prima volta in questi playoff che si trova effettivamente a giocare contro un giocatore che sa come fermarlo nel suo movimento cardine, l'Eurostep in transizione, e si trova con compagni che devono assumersi le responsabilità offensive, no? Perché evidentemente se gli togli la transizione Antetokounmpo, Middleton dovrà fare più di quello che ha fatto, no? Dovrà stare su almeno sopra il 20% di usage Middleton in questa serie, e vediamo.
Io ho notato anche che poi, scusami Ale, vai. Ok, ho notato che ieri poi si è proprio incaponito quando ha visto che non riusciva a fare quello che voleva fare, ha continuato a provare a farlo fino a quando ha iniziato a prendersi i tiri da tre che gli hanno lasciati aperti, e tra l'altro ha tirato anche abbastanza bene ieri, se non sbaglio 3 su 5, 3 su 6, una roba del 3 genere. 3 su 5,
Sì, comunque si sta parlando di uno che l'anno scorso nella serie contro Celtics, con Horford in campo, ha fatto 25, 9, 7,5 rimbalzi, sì, esatto. Cioè nel senso... Secondo me è stata proprio una partita in cui non è andato niente come volevano. Cioè Bledsoe ieri non ha fatto una penetrazione al ferro, non ha fatto un tiro al ferro, ha fatto un tiro dentro l'area su un passaggio di Middleton, una marcatura saltata della difesa di Boston.
Un tiro dal mid range.
Sì, basta. Sì. Cioè Bledsoe secondo me è un elemento importante anche nell'altra metà campo, in cui secondo me io in gara 2 mi aspetto qualcosa come 40-45 punti di Irving, perché secondo me lo lasceranno da solo nelle mani di Bledsoe e di Hill, e a quel punto insomma, che s'arrangi, perché un penso manderanno tutti quegli aiuti, tutti i raddoppi su Irving, lasciando Horford con 3 metri di spazio, perché a quel punto la serie è finita davvero. Cioè, a quel punto sono d'accordo con Paul Pierce, cioè se i Bucks pensano di giocare 4, 5, 6 o 7 partite lasciando Horford con 2 metri di spazio all'inizio su tutte le ricezioni, non c'è una serie, ma con nessuno, no, non con Milwaukee, con nessuno, perché t'ammazza.
Infatti mi aggancio, cioè, visto che Daniele non voleva essere troppo negativo, lo faccio io quello troppo negativo. Cioè, a me sta veramente di gara regalata, e in una serie playoff del genere non puoi, secondo me, regalare una partita del genere, perché offensivamente a me è sembrato si sia ripartito dalla stessa serie l'anno scorso, cioè matchup Horford, Antetokounmpo. Io non ho visto nulla di diverso da parte di Antetokounmpo, una mezza contromisura rispetto all'anno scorso, e difensivamente non puoi giocare una partita del genere contro i Celtics, cioè non puoi lasciare quei tiri a Horford. Sono proprio i tiri che non puoi lasciargli, perché ne sbaglia uno, ne sbaglia due, ma alla lunga quei tiri Horford te li mette, cioè sono proprio i suoi tiri.
E comunque se non mette quel tiro, comunque ha la capacità di mettere in ritmo gli altri, esatto, da quelle posizioni, perché è un passatore straordinario, cioè.
Perfetto, Jacopo.
Cosa?
Vuoi chiudere Ale, scusa?
No, infatti dicevo, a me è sembrata davvero una gara abbastanza fotocopia rispetto alla serie dell'anno scorso, con i punti in più di Irving, che l'anno scorso non c'era, e poi sì, approssimativamente il risultato quello è, ecco.
Il tuo pronostico, Ale?
4-3 Celtics.
Jacopo?
Ho detto solo 4-2 finora, 4-2 Celtics.
Daniele?
4-3 per i Bucks, perché così almeno sono quello che va contro.
Sono di nuovo d'accordo, tra l'altro mi è venuto in mente adesso quando Jacopo ha detto che tutti i risultati sono uguali, e ha pronosticato tutti uguali, che per la prima volta, mi sembra di sempre, o tipo negli ultimi 20 anni, una roba del genere, le teste di serie, le prime 4 teste di serie, sono tutte avanzate dal primo turno.
In 20 anni?
In 20 anni. Alberto?
4-3 Bucks, perché 2 a Boston non si vincono, ma una sì.
Dimentico Nicolò, forse?
4-2 Bucks, perché sono un believer davvero.
Sei believer di troppi però in questo momento.
Lui è believer sempre, lui è su tutti i carri.
Io sì, sono un ottimista di natura.
Mi sei sceso da quello di Denver sul più bello, Nick.
No, Ale, sono con la bandiera, se vinco
è lì tipo attaccato dietro che si trascina.
Il Siddhartha con l'ubiquità delle impiezze.
Un'altra cosa random, prima di passare alla rubrica random, non so se avete visto in gara 1 i Raptors hanno fatto trovare sulla sedia di ogni tifoso loro una maglietta. Questa maglietta era particolare perché presentava appunto With the North, no? Il logo con i giocatori più rappresentativi della squadra. In più c'era questo numero 8, tale Jordan Lloyd, che ha giocato solo 55 minuti in tutta la stagione, 41 in garbage time, e appunto non si sa perché bene fosse su questa maglietta, siccome non so, era di fianco a Ibaka, a Leonard, a Lauri, non so, si pensa che siccome non è neanche nel roster per i playoff, che magari sia stato lui a, non so, magari il padre a una fabbrica che fa magliette, non so, sarebbe molto divertente. Cominciamo, mi autopresento, Big Data, la rubrica che oggi si chiama Book Data, scoprirete perché, la rubrica delle cose improbabili e dei cuori spezzati, che come sempre quando c'è un ospite fa un focus ad hoc. Con Daniele oggi vorrei parlare appunto del libro che nell'estate 2017 scrisse con altre 6 persone, tra cui anche a ospiti in questa trasmissione passati, tipo Faz, presentando appunto la scorsa stagione. Parlasti, Dante, ricorderai, di 5 squadre, tra cui i Knicks, che definisti già allora una barzelletta, e una cosa che mi ha fatto molto ridere, ma anche pensare, è la storia che si ripete dei Knicks che scambiano la loro stella, allora, Carmelo Anthony, e pochi mesi fa Porzingis, no? Sembra un ciclo dal quale non riescono ad alzarsi. Ma quello che volevo fare con Dan, e ovviamente con tutti gli altri membri della redazione, è creare un quintetto ideale con i migliori, peggiori, diciamo, Knicks degli ultimi anni. Tipo un quintetto all bad Knicks. Uh-huh. Per comodità ho preso le stagioni dal 2013-14, la prima in cui New York non ha visto i playoff ed è ancora qui che attende. Backcourt, dobbiamo sceglierne due tra i seguenti nomi. Se non sapete chi sono, è normale.
Ve lo dico io.
Anche. Billy Garrett, Ramon Sessions, Chasson Randall, questi vi ripeto tutti nei Knicks negli ultimi 6 anni, Jim Alfredette, Clientony Early, Alexis Sved, Ricky Lido e Ture Murray.
I migliori tra questi schifosi?
Sì.
Beh, Sved perché è un giocatore e l'altro chiaramente Sessions. Chiaramente.
Daniele, pensieri?
Mi fa molto male questi nomi che hai fatto, francamente mi sento quasi attaccato, pensavo fosse una trasmissione amica, invece qua. Allora, devo dire che forse non vi ricordate Sessions con la maglia degli Knicks, ma mai nella vita deve sparire dalla memoria collettiva tipo Thanos, spoiler. E diciamo che probabilmente Sved è quello più simpatico perché sapeva fare due cose in campo e faceva solo quelle, e quando non gli riuscivano sbagliava tutto il resto. E veramente Chasson Randall mi stava molto simpatico.
Allora direi di mettere Chasson Randall, perché simpatia è una virtù importante, e Alexis Sved. Tutti d'accordo?
Io Fredette lo metterei sempre, ma a prescindere.
No, Fredette dopo quello che ha fatto a Booker, pure lui come Thanos. Ciao.
Rimaniamo con Sved e Chasson Randall. Front court. Due tra Isaiah Hicks, Mindaugas Kuzminskas, Maurice Ndur, Thanasis Antetokounmpo e Jeremy Tyler.
Allora, Jeremy Tyler lo facevano come un prospetto da lottery, in realtà no, andò a giocare in Israele prima di giocare in NBA, quindi dico Jeremy Tyler perché o lui o X, che era un gran giocatore a North Carolina, e l'altro era, ce n'era uno che andava per forza, è Kuzminskas, un altro giocatore serio più o meno di Milano in questo momento.
Ma la vera domanda che si stanno ponendo gli appassionati è perché risponde Gran Magna prima del diretto?
Ah, scusate, pensavo fossero per tutti.
No, anzi, mi dà il tempo di assorbire il colpo dopo ogni nome che fate. È vero, Kuzminskas era un giocatore di basket e questa cosa non va sottovalutata in una cosa del genere, quindi sicuramente Kuzminskas. E il resto veramente fate voi, mi sento male soltanto a ripensarci. E la cosa che non è finita. Perché voi pensate che sia fine, ma non è finita. Ci sarà sempre qualcosa di veramente brutto che sta arrivando.
È il giorno peggiore della tua vita per ora.
Per ora, esatto.
I centri, esatto. C'è qualcosa di peggio, i centri. Dobbiamo sceglierne uno solo tra i seguenti nomi. Joachim Noah, Marshall Plumlee, Kevin Serafin, Lou Amundson, Samuel Dallenberg e Cole Aldridge.
Allora, dico subito... assolutamente Noah, perché Noah è stato veramente il simbolo di tutto quello che rappresenta i Knicks negli ultimi 20 anni. È incredibile, ha fatto più cose fuori dal campo che in campo, è stato pagato tantissimo e non era neanche simpatico, perché Knicks non sono neanche una squadra simpatica, capito? Che dici, però almeno sono i Charlotte Bobcats, hanno giocatori tipo Gerard Wallace. No, Noah è proprio quello lì e deve essere lui assolutamente il centro di questa squadra di maledetti.
Sottoscrivo, però, sesto uomo, Kevin Serafin, cuore blaugrana.
Direi tra l'altro che... non sta giocando male Serafin in Europa.
Ma Serafin non era neanche un bruttissimo giocatore pure lui, solamente che di un giocatore di 20 anni fa, non ci si può fare niente.
Un po' il culone, stava un po'...
Che tira il piazzatino dai 4 metri.
Che fine ha fatto invece, ne parlavamo prima, Thanasis Antetokounmpo?
Penso che sia stipendiato dal fratello.
No, gioca nel PAN.
Ok. Con Pitino.
Gioca 12 a sera nel PAN, che è uscito con Real Madrid.
Non male. Leggo ora che questo è per Big Daters di vecchia data. Lou Amundson gioca nei Kawasaki Brave Thunders, effettivo
idolo
del tuono.
grande.
Mancava. Lou Amundson, appunto, gioca in questa squadra della Serie B giapponese.
Cioè, aspetta, non è neanche la migliore squadra del Giappone.
Ma assolutamente no.
È incredibile.
Ok.
Sì, è dura per Luamuzon, penso. Ha vinto un anello Luamuzon?
No, a memoria no.
No, pensavo nei Cavs. No, è l'anno prima. L'anno prima era nei Cavs che vinsero l'anello.
Proiettile sfiorato.
Molto bene, molto bene. Daniele, grazie mille di aver partecipato a The Next Chapter.
No, grazie a voi, tranne che per la parte finale, questa ve la potete proprio risparmiare. Però grazie a voi. Un saluto a tutti quanti e soprattutto questo secondo turno è bellissimo e speriamo che duri tanto.
Bello, un ottimo augurio per tutti gli appassionati di pallacanestro. Ciao Nicolò.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Alessandro.
Ciao a tutti, buonanotte.
Ciao Jacopo.
Ciao a tutti e sono ancora campione per le prossime 4 settimane.
Salutiamo infine il direttore Alberto Mapelli.
Ciao a tutti e ci sentiamo settimana prossima quando KC sarà un turno più vicino all'anello. Questo è per Leonardo, ovviamente.
Vi saluto anch'io sperando di riuscire a mettere con proprietà, non so come si dica, riuscire a mettere bene la musichetta finale. Ciao.